altre parole.
E siamo arrivati alla nostra ultima conversazione con Gad Lerner, che saluto, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi dal suolo svizzero, finalmente, dalla riva del Lago Maggiore, in Ascona.
Eh sì, tra poco ci arriviamo, tra l'altro anticipavo questa presenza su suolo svizzero. Oggi l'attenzione però la rivolgiamo su due fatti. Innanzitutto partirei da questo quarto attacco, abbiamo sentito anche il nostro notiziario, quarto attacco terroristico in Israele. Questa volta ad essere colpito è stato il cuore pulsante di Tel Aviv, tra l'altro in una serata particolare molto movimentata. Bilancio tragico, sono due morti, mi pare, 10 feriti, ma il bilancio dei 4 attentati, perché 4 sono adesso dopo alcuni giorni, quasi 2 settimane, è di 13 vittime. E si diceva, no, di una presenza su suolo svizzero. Proprio ieri ad Ascona Gad Lerner ha incontrato e dialogato con Yasmina Kadra, scrittore algerino, che ha scritto tra le tante cose proprio un romanzo intitolato L'attentato, un libro straordinario del 2004. Yasmina Kadra, lo ricordo brevemente, un intellettuale molto coraggioso, perché affronta il tema della critica al terrorismo nel paese dove per un arabo qualsiasi azione contro gli occupanti non può essere oggetto di discussione, tutto è lecito. Per cui, insomma, si sono intrecciate molte storie, Gad Lerner.
Ah, ieri sera si sono intrecciate come? Letteratura e realtà, perché avevamo da poco finito al Palacinema di Locarno una conversazione per me appassionante con Yasmina Kadra, al centro della quale c'era questo sforzo dell'ex militare algerino che con nome di donna vuole romanzare entrando nei panni feroci e grotteschi, perfino comici certe volte, del terrorista, di colui che parte all'attacco anche all'impacciata contro una popolazione civile per scaricare il proprio odio. E stava raccontandoci questa sua immedesimazione nella testa del terrorista, Yasmina Kadra, quando poco dopo, durante la cena ad Ascona, in un bel posto, sul telefonino mi sono arrivate le notizie da Tel Aviv, dove abbiamo una figlia e delle nipoti che abitano proprio lì, vicino a Dizengoff, la zona della Movida, vicino al mare, la vecchia strada principale di Tel Aviv, appunto. Sparano all'impacciata, state tranquilli, a noi non è successo niente, adesso ci sono le forze speciali che ci invitano a rimanere nelle nostre case perché il terrorista non è stato ancora preso. Succederà, l'ho letto stamattina, che lo uccideranno a Jaffa, poco più a sud, altra zona turistica, altra zona di Movida, e fino ad allora tutti rimasti in allarme. Ed sono i cerchi concentrici, mi viene da dire, della guerra in Ucraina. Non è casuale che nel giro di poco più di 2 settimane sia ripresa questa attività terroristica in Israele, così come la Corea del Nord abbia sparato un missile sul Giappone, così come dall'Iran siano partiti dei missili sul Kurdistan iracheno. E qui mi fermo per dire quanti effetti velenosi, non soltanto in Europa, questa guerra stia provocando.
Parlavi di centri concentrici, no? Come un sasso gettato in uno stagno che piano piano allarga i suoi effetti sempre più in là. Questo è un periodo di gravi tensioni in Israele. Che cosa ha scatenato, al di là, insomma, delle relazioni o dell'effetto a catena della guerra ucraina, che cosa può aver scatenato questo ritorno alla violenza dentro Israele?
Probabilmente il rinsaldarsi delle alleanze nuove che Israele ha stipulato con una parte del mondo arabo, i cosiddetti accordi di Abramo, con gli Emirati Arabi Uniti, soprattutto il Bahrain, la benevolenza del rapporto anche con l'Arabia Saudita, che pure non ha sottoscritto un trattato vero e proprio, non ha scambiato gli ambasciatori. L'idea cioè è che una parte del mondo arabo, le petromonarchie, preferiscano l'alleanza con Israele per garantirsi stabilità contro tutte le minacce dell'area, sacrificando la questione palestinese, abbandonando a se stessi i palestinesi che vivono tuttora, l'occupazione militare e una discriminazione e condizioni di vita molto, molto pesanti. Questo, non sarebbe giusto dimenticarlo. E dunque questo senso di tradimento probabilmente nei giorni scorsi, si sono incontrati i ministri dell'Egitto, degli Emirati Arabi Uniti e di Israele insieme al segretario di Stato americano Blinken, proprio lì, in Israele, e gli attentati temo che siano una risposta a questo, ma è un disordine mondiale, è un disordine mondiale che riesplode. Tanti pensano di poter approfittare della instabilità, della debolezza dell'Occidente, che non sa bene come rispondere all'invasione russa. In questo ereditiamo ancora, ahimè, le conseguenze nefaste del fallimento delle spedizioni in Iraq e in Afghanistan l'estate scorsa. Quella fuga precipitosa, forse necessaria, ma certo disonorevole nei modi, da Kabul ha detto al mondo intero che la NATO non è più il gendarme, che può tenerlo stabile.
Tutto sembra ovviamente tenersi, poi in queste settimane stiamo raccontando anche di che cosa si sta muovendo in Serbia, che cosa si sta muovendo in Bosnia e Erzegovina, sempre guardando all'Ucraina e a proposito di disordine, sempre in Israele. Insomma, alla fine è passato solo un anno, era maggio, no? 11 giorni di conflitto a Gaza, dopo disordini e tensioni scoppiate a Gerusalemme, una terra, lo sappiamo molto bene. Tormentata, Gad Lerner, come guardi alla possibilità di uno sviluppo dopo gli accordi appena evocati di Abramo? Che cosa possiamo immaginarci per il futuro?
Io non mi sono mai illuso che gli accordi di Abramo, cioè un patto fra i forti militarmente e i ricchi, potesse dare armonia e pace a una terra che versa invece in povertà, in disperazione e anche in conseguente, Yasmina Kadra ieri ce l'ha raccontato bene, continua generazione di integralismi e di fanatismi religiosi. Pensate che nelle stesse ore in cui la violenza colpiva nel cuore di Tel Aviv, il governo israeliano rischia la crisi perché alcuni deputati alla vigilia della Pasqua ebraica hanno sollevato il problema del fatto che non doveva essere autorizzato a chi mangia il pane lievitato durante la settimana di Pasqua, che è contro la normativa religiosa, di portarlo dentro agli ospedali. Ecco, mi sembra questo. Voi direte, con tutti i problemi che abbiamo, dobbiamo averci anche questo. Sì, abbiamo anche questo.
Siamo quasi in chiusura, però, come dire, vogliamo lasciarci, Gadlen, non so cosa ne pensi, con una nota
Ah, sì.
un poco più leggera.
Ah, sì, vorrei rivolgermi con una domanda a tutti i collezionisti all'ascolto. Immagino che in Svizzera ci siano molti appassionati, non solo di francobolli, ma di varie collezioni, e chiedere loro che cosa ne pensano dell'asta che sta per svolgersi a Londra, organizzata da Sotheby, perché viene messa in vendita da chi la deteneva, cioè il calciatore Steve Hodge, difensore dell'Inghilterra dei mondiali del 1986, viene messa in vendita la maglia di Maradona per una base d'asta di 5 milioni di sterline. Badate bene, c'è un grosso problema perché quella è la maglia, dice Hodge, che Maradona gli diede dopo aver fatto il famoso gol di mano, è stata la mano di Dio, Dio, il titolo del film di Sorrentino, e poi quel secondo meraviglioso gol in serpentina con cui fu definitiva la vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Inghilterra e che è passata in qualche modo alla storia. Solo che nel frattempo la figlia di Maradona si è alzata e ha detto: no, quei gol sono stati fatti nel secondo tempo e la maglia che ha oggi è quella del primo tempo. Insomma, voi paghereste 5 milioni di dollari per quella maglia di Maradona?
Beh, insomma, Maradona in quella partita però sembrò volerci dire: posso fare davvero tutto, segnare con una mano, ma fare anche quella serpentina che in qualche misura poi lo riscatterà. Tra l'altro, insomma, ne
E
stiamo
infatti ce lo
parlando
ricordiamo.
senza implicazioni sentimentali con la storia che stiamo ra raccontando, perché Gadlen è un tifoso dell'Inter, per cui sgombriamo il campo da possibili se
Guardi, nei giorni
sentimenti.
scorsi ho ricevuto una maglia di Skriniar con l'autografo, e per me vale più di quella di Maradona dei mondiali dell'Argentina.
Allora, intanto giriamo la domanda ai nostri ascoltatori. 079-382-6765, quanto potremmo pagare la maglia di Maradona di quella partita, ammesso e non concesso che sia davvero la maglia di Maradona, tra l'altro una
Del
partita.
secondo tempo deve essere.
Allora, è nulla, il tempo se n'è andato, 8:29, ci dobbiamo salutare qui con Gad Lerner. Intanto un grazie da parte di tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che hanno seguito questa settimana di conversazioni, la prima parte tutta nelle mani di Daniel Bilenko. E con oggi ci salutiamo sperando di ritrovarci molto presto sulle nostre frequenze, ancora sul territorio svizzero, un buon rientro e una risentirci a presto, Gad Lerner. Grazie di tutto.
Grazie a voi della compagnia, faccio una passeggiata sul lungolago e poi me ne torno in Italia. Buona
A
giornata.
risentirci, ciao.
Rete 2.